sempre.
Creiamo il Signore perché è buono, perché la sua bontà è la sua. Tutti i tempi. Sottolineo ancora semplicemente, versetto sesto, il Signore è con me, non ho timore. Il Signore è con me, mio aiuto. Ecco, non è una pretesa, ma è una promessa da parte del Signore ed è un dono per noi, che Lui sia con noi. E poi ecco il versetto 22, dove si dice della pietra scartata dai costruttori, che diventa, come dire, fondamento, che è stata d'angolo, qualcosa che tiene. Questo ha a che fare con il brano che questa sera considereremo. Marco 3, 7, 12.
Ecco, l'altra volta che non c'ero, fidate che non c'ero, avete finito la prima sezione di Marco, la volta scorsa, quando decidono di ucciderlo. Quindi sembra già finito all'inizio. Tutti due capitoli, sei versetti del terzo, decidono di farlo fuori. Ma già all'inizio del secondo dicono bestemmia, e se non bestemmia va ucciso. Ma già al primo capitolo va a farsi battezzare, il battesimo vuol dire già andare a fondo. Comunque, volevo adesso, siccome si chiude la prima sessione, ma non finisce lì perché si apre l'altra, e prima di aprire la nuova, sulla quale ci fermeremo oggi, vedere il percorso fatto in questi mesi. Quindi può essere anche utile riprendere in mano il Vangelo dall'inizio e vedere cosa ci è stato detto sostanzialmente in questi primi due capitoli più sei versetti. Ecco, prima abbiamo visto il Battista che rappresenta il desiderio dell'uomo, il desiderio di giustizia, di libertà, di uno che non si rassegna al male e alla schiavitù. È il presupposto per incontrare Dio, perché se dici il male, beh, è inevitabile, non c'è altra via, c'è solo questo, tu divinizzi il male, non incontrerai mai il Dio della vita. Quindi quest'uomo che vive nel deserto, che sa anche uscire dalle situazioni, che sa attendere, sa tenere vivo il desiderio. In fondo tutto l'Antico Testamento in filo rosso è questa attesa. Che poi il sogno dell'uomo, quando rinuncia a essere libero nel senso giusto, essere libero vuol dire servire il prossimo, non servirsi agli altri, e a desiderare la giustizia, questo cammino è umano, se no è bestiale. Subito dopo abbiamo visto come si presenta Gesù, colui che è il figlio di Dio, è uno che si mette in fila con tutti gli uomini, quindi ci presenta il desiderio di Dio, non è quello di essere un essere superiore, beato lui, creatore del cielo e della terra, padrone assoluto di tutti, ma è esattamente l'ultimo di tutti, solidale con tutti, che sposa tutti i nostri limiti e lui stesso li assume e fa del limite il luogo di comunione. Il luogo di amore, di vita, contro tutti i deliri che hanno gli uomini, pensando di mangiare sempre di più tutti gli altri, in modo che cresce la sua vita. No, non cresce, cresce la morte. Quindi la scelta fondamentale di Gesù è quella di essere solidale con l'uomo, col suo limite, addirittura con la sua morte, che è il limite ultimo di cui è segno andare a fondo, e poi c'è un limite che per sé è sbagliato, che non ci dovrebbe essere, che è la non accettazione del limite, che è il principio di tutti i mali. Non accettare il limite, si chiama delirio. E lui si mette in fila con tutti questi che sono per sé in delirio, peccatori che non accettano i limiti come luogo di comunione, per dire sono in comunione anche con voi. Quindi c'è il programma di tutta la sua vita. E poi vediamo che anche lui subisce tutte le tentazioni che abbiamo noi quando facciamo il bene. Se fai il male non ne hai di tentazioni, se fai il bene c'è la corrente contraria, ti opponi al male fino alla fine. E poi vediamo che inizia la sua attività e la prima cosa che fa è dice il regno di Dio non cercatelo da nessuna parte, perché il regno di Dio è qui. Consiste in un nuovo modo di vivere la nostra esistenza, non in un'altra vita, in questa vita vissuta con un altro stile. È quello stile che lui ha preso nel battesimo e che poi spiegherà, e chiama i primi discepoli a seguirlo, e la prima azione che fa è quello di parlare, e mentre lui parla esplode il male davanti a lui nella sinagoga. Cosa vuol dire? La sinagoga è il luogo del culto, il luogo della parola di Dio. Ecco, il centro del male è esattamente l'immagine falsa di Dio che abbiamo. Un Dio padre padrone. Come l'origine dei nostri mali è un'immagine negativa del padre, in fondo, della madre, che ci rende impossibile accettare noi, accettare loro, accettare gli altri. E quindi l'esorcismo è un po' il senso di tutto il Vangelo, quello di liberarci dalla menzogna che ci abita, dai falsi valori. A proposito di esorcismo, mi trovavo in Guinea-Bissau, dove ho letto non Marco, ma Matteo, le Beatitudini. È l'ultima nazione del mondo sulla scala del benessere. Qualche volta arriva a essere la penultima, dipende se cambiano i criteri. Ma non... Però insomma, va dall'ultimo al penultimo. Era interessante leggere con loro beati i poveri, capivano che il male del mondo viene perché per noi il valore è possedere le cose, per cui le si accumula, per cui si creano le miserie, le lotte, le guerre, le violenze, le uccisioni, le ingiustizie. E lo capivano bene, che il regno è dei poveri, di chi invece di possedere condivide, eccetera. Era bello, e temevo un po' che fosse un po' una presa in giro a leggere questo Vangelo con loro, no? Che vado io europeo a leggere beati i poveri, vabbè. È vero, anche se è contro di noi. Loro capivano che è vero. Niente. Non so cosa c'entrava, ma c'entrava, sì, che sono i falsi valori che si nuociono. Dopo vediamo, e la prima azione è quella di liberare dalla febbre nella casa, quella febbre che costringe a far sì che gli altri mi servano e mi impedisce di servire, che la qualità dell'amore è essere umile e servizio, per servire l'altro. E poi io vi ho abbandonati, avete fatto ancora le cinque dispute, no, prima c'è il lebroso, scusate, dove c'è una vita nell'amore, guariamo dalla lebbra, cioè dalla morte, passiamo dalla morte alla vita, che è amare. E poi vediamo le cinque, avete visto le cinque dispute, in mia assenza, dove Gesù si pone oltre la legge condanna, lui perdona. Giustamente la legge se è giusta condanna. Lui perdona e gli dicono: come mai perdona? Solo Dio perdona. Costui bestemmia. Comunque, per provare che questa bestemmia è vera, fa camminare il paralitico. Cosa vuol dire in fondo? Che il potere di Dio è quello di perdonare, di liberarci dai sensi di colpa e di farci camminare. Perché ciò che ci blocca sono appunto i sensi di colpa, il male, che avvertiamo dentro di noi. Poi vediamo che chiama Levi il peccatore e questo qui subito lo segue e fa un banchetto. Adesso comincia tutta una storia del mangiare praticamente. Mentre loro banchettano, i farisei digiunano. Digiunare vuol dire morire. Banchettare vuol dire vivere, di morire. I farisei e i discepoli del Battista, cioè le persone giuste che osservano la legge, digiunano. Quelli che attendono il Messia digiunano, verrà dopo. I discepoli di Gesù mangiano, cioè il cristiano è uno che mangia, che è il primo comando che dà Dio nella Genesi. Mangiate di tutte le piante del giardino. Vivete, tutto è vostro. Come è chiamata la pienezza di vita, non è di dieta. E poi spiega perché mangiare. Perché non si tratta di un banchetto qualunque, è il banchetto nuziale. E allora Gesù utilizza le immagini del mangiare, delle nozze, dell'amore, del vino e del vestito per indicare la vita nuova. La vita nuova, che è il mangiare nuovo, non è un mangiare qualunque, è una vita nuziale con Dio. Cioè davvero l'uomo è l'altra parte di Dio, uguale a lui. È il figlio uguale al padre. E siamo uguali a Dio proprio perché sappiamo amare, e Dio è amore. E sappiamo fare dei limiti e delle alterità e delle differenze in luogo della comunione. E poi dice, ecco, e questo banchetto non è un banchetto qualunque, così di nozze, ma sai, con vino abbondante, vino buono. Vino è il simbolo dell'ebbrezza, dell'amore, dell'esaltazione. E poi parla del vestito nuovo. Ecco, non stiamo lì a rattoppare le cose, perché il vestito è in fondo l'uomo nella sua esistenza concreta, come vorrebbe essere. È tutto nuovo, l'amore fa tutto nuovo. E poi avete visto, come penultimo brano, Gesù che cammina sul campo di grano di sabato, i discepoli che colgono il grano e lo mangiano, sono tutte sovrapposizioni, perché lui è il grano, sarà il cibo. Mangiano di sabato, lui è il sabato, è Dio. Noi siamo chiamati addirittura a mangiare Dio, a vivere di Dio, a avere la vita stessa di Dio, siamo figli. E il dono che Dio ci fa è quello di essere come Lui. Questo vuol dire mangiare insieme, sono le persone uguali che mangiano insieme. È in famiglia che si mangia insieme. Al fast food non si mangia insieme, si mangia come gli animali, ognuno ha la sua mangiatoia. E questo è il dono che Dio ci vuol fare, è di essere uguale a Lui. È vero, l'uomo è troppo grande per bastare a se stesso, per questo è anche infelice, fino a quando non ha trovato chi è lui. E poi avete visto la volta scorsa che non solo ci dà il dono, ma ci apre la mano per accoglierlo. La mano poi è simbolo del cuore. Ecco, questo è un po' il percorso della prima parte del Vangelo, e far questo gli costerà che gli inchiodano le mani, ma quello è un dettaglio a parte, perché quello non ferma per nulla il cammino, ma anzi la sua morte sarà anche dimostrazione di un amore più forte della morte, per cui ci sarà un mangiare, un vivere che vince la morte già su questa terra, che è quello di sapere amare davvero. Ecco, questo è un po' il cammino, non so se sarebbe utile magari questa settimana di dare una revisione a questo cammino. E poi nel finale, dato che adesso abbiamo un testo relazionale, magari uno poi, attraverso questo testo redazionale, è aiutato a rivedere anche il cammino fatto.
Bene. Allora riprendiamo il cammino e abbiamo, dicevo già, Marco, capitolo 3, i versetti dal 7 al 12. È una specie di sommario, appunto. Diceva già così, si vanno adesso. Ecco, ascoltiamo il testo. E Gesù con i suoi discepoli si ritirò verso il mare, e una grande moltitudine lo seguì dalla Galilea e dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone, una moltitudine grande, ascoltando quanto faceva, venne a lui. E disse ai suoi discepoli di mantenergli una barca piccola a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva curato molti, così che gli cadevano addosso per toccarlo quanti avevano piaghe. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli cadevano davanti e gridavano dicendo: «Tu sei figlio di Dio!» E li minacciava molto perché non lo facessero manifesto.
Ecco, come vedete, non è un testo che racconta un fatto, ma è un riassunto di tanti fatti che l'autore dispone liberamente come vuole e li usa come testi cuscinette tra una parte e l'altra, gli serve come cornice. La cornice è sempre importante perché evidenzia il quadro e dà l'interpretazione del quadro. In questo testo vediamo un po' il riassunto di tutto il percorso precedente, anche l'inquadratura di ciò che segue. E ci sono quattro parti ben diverse. La prima, Gesù che si ritira e tutti che lo seguono. Il secondo pezzo, e dice: per favore tenetemi una barchettina perché la gente non mi schiacci. Poi il motivo perché vuole la barchetta, perché tutti gli saltano addosso per toccarlo. E poi il quarto elemento, gli spiriti immondi che lo conoscono: tu sei il figlio di Dio, dice per favore fuori, non ditelo a nessuno. Ecco, sembrano tutti elementi sparsi, invece questi elementi sparsi vedremo come ci tirano i fili del cammino fatto finora e aprono il successivo. Allora vediamo il primo versetto.
Sì, questa espressione tirano i fili questo racconto è una specie di quasi di arazzo, appunto, in cui convergono i fili di diversi colori e allora si incomincia a intravedere quello che è un disegno che si realizzerà in modo, vabbè, diciamo negativo per quanto riguarda la sua esistenza fisica, però in modo positivo per quello che riguarda il dono della sua vita a noi, ecco.
Cioè, tra l'altro, mentre gli altri testi sono facili da immaginare, no? Cioè, quello lì seduto con la mano, cioè quello che pare la mano, dice stendi la mano, la stende, gli altri discutono, ma la immagini bene. Qui provate a immaginare, lui con i discepoli si ritira, li seguono dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da Oltre Giordano, dagli intorni di Tiro, dicevano una grande moltitudine. Aveva ascoltato e lo seguiva. Poi non finisce qui. E dice allora ai discepoli, tenete a fare, poi non finisce qui, e tutti gli saltavano addosso, chi aveva vari male. E poi gli spiriti immondi, cioè è tutto un variare costante, proprio un arazzo dove c'è dentro un po' tutto, però in modo molto sintetico e chiaro, e ci spiegano delle cose precise. Leggiamo il primo versetto e vedremo cosa già ci dice il primo. Tenete presente il versetto precedente che decidono di ucciderlo. Quindi qua la parola uccisione vuol dire è finito. Quando vogliono ucciderlo, poi non solo vogliono ucciderlo, gli erodiani e i farisei che sono nemici tra di loro si alleano, il potere religioso che per caso era nemico di quello politico, di truppe dell'occupazione, se no si allea subito, ma si alleano, infatti si alleano contro il giusto.
Bene, allora leggo anche il versetto di cui dicevi. Farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. E Gesù con i suoi discepoli si ritirò verso il mare e una grande moltitudine lo seguì dalla Galilea. Ci fermiamo qui. Con gli altri? E dalla Giudea a Gerusalemme, dall'Idumea da Oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone, una moltitudine grande, ascoltando quanto faceva, venne a lui.
Ecco, l'aveva deciso di ucciderlo, allora dice Gesù cosa fa? E Gesù, quindi è in continuità con i suoi discepoli, è la prima volta che esce questa espressione. Prima dice seguitemi. Qui invece non è che lo seguono, sta con. C'è un passo ulteriore tra seguire e stare insieme. E vedremo, sarà il preludio di quel che verrà dopo. Cioè l'essere con è una cosa diversa. Si segue uno per essere con lui, no? Il punto d'arrivo è essere questo complemento di compagnia. Il con implica l'intimità, la comunione, la familiarità, lo stare insieme, insomma. Quindi, mentre decidono di ucciderlo, l'uccisione, la separazione e la morte, no? È un momento dove approfondisce la sua comunione con i discepoli. Poi cosa fa? Si usa la parola si ritira. Questa parola ritiro vuol dire proprio, adesso Gesù per sé non comparirà più in pubblico, se non nel finale del Vangelo, l'ultima settimana. E fin dall'inizio pesa su di lui che lo vogliono uccidere tutti. E lui tranquillamente fa tutto quel che deve fare in altro modo, in modo più profondo. Cioè, non è che quando c'è una difficoltà tutto è finito. Guarda, il male può opporsi, si oppone, il bene può fare tutto lo stesso ugualmente. Quindi se già all'inizio ha deciso di ucciderlo, allora cosa fa? Riesce a far tutto. Solo deve cambiare strategia. E diventa una strategia più profonda. Si ritira. E questo suo ritirarsi verso il mare, sì, il mare è un altro simbolo dell'Esodo, mentre lui si ritira c'è il movimento contrario. Tutti lo seguono, dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da Oltre Giordano, da Tiro, da Sidone. Sono nominati 7 luoghi, di cui 3 o 4 già fuori dalla nazione, per dire che proprio questo suo ritirarsi è un momento nel quale attira tutti a sé e li invita all'esodo, verso il mare, per uscire in una vita nuova.
Magari Cioè, stavo pensando proprio a livello figurativo, il fatto di ritirarsi in mare, ecco, mi viene in mente un'espressione un po' poetica, però espressiva, senz'altro, e dice che l'oceano ritirandosi consente alla terraferma di emergere. Ecco, proprio questo suo ritirarsi fa sì che convergano verso di lui tutti i popoli, emergono in un certo senso. Forse anche dice qualcosa di quello che è lo stile di Dio, che lo stile dell'egoista è quello di espandersi, no? Addirittura comprime lo spazio degli altri. Invece lo stile dell'amore è quello di ritrarsi così che l'altro emerga, che l'altro cresca. Ecco, questo ritirarsi da parte di Gesù, che poi culminerà con l'essere ucciso, fa sì che gli altri vivano e vengano attratti a lui nella vita.
È interessante questa logica diversa dalla nostra, quando noi pensiamo adesso è tutto finito, basta. No, proprio qui c'è la correre da tutte le parti a lui. È il grande mistero che capiterà dopo Pentecoste anche. Anche noi siamo qui perché abbiamo sentito parlare di lui dopo 2000 anni. Questo è scritto 2000 anni fa. Anche noi veniamo da oltre Giordano, da oltre Tiro e Sidone anche. Per dire come già c'è una forte visione qui dentro. Che questo ritirarsi non è un fallimento, ma è davvero la capacità di attirare tutti a sé. Perché? Perché avevano udito quanto faceva. Anche noi abbiamo udito quanto ha fatto, dico, ma questo è interessante. Anch'io mi ritiro con lui. E allora ci ritiriamo verso il mare per compiere il nostro esodo. E adesso si svolgerà tutta la scena sul mare, nella barca, per andare dall'altra parte. E da quella barca dirà la parola che ci fa traghettare. Quindi è interessante, no? Cambia la strategia quando, cioè insomma, noi quando abbiamo difficoltà diciamo tutto è finito, e dice no, no, quando c'è una difficoltà seria tutto comincia in modo più interessante. Questo anche nelle relazioni. Se no è tutto uno slalom tra le difficoltà, ma si arriva poco, si produce il campionato di slalom, ma non la vita. Vedete che
Sì, no, niente, voglio sottolineare qualcosa, ma a conclusione del tuo discorso.
come questo piccolo versetto relazionale così semplice, accostato al fatto che vogliono ucciderlo, e come è splendido per dire che proprio nulla arresta il bene. Anzi, proprio davanti alla difficoltà, esce allo stato più puro e costituisce un'attrattiva per tutti, perché capisci che lì è bene. Meglio di prima. Questo non è un piccolo insegnamento. È proprio la logica della morte e della risurrezione del chicco di frumento che sottoterra sembra morire, in realtà rivive e si moltiplica, che è poi il mistero della nostra vita, il fatto che siamo costantemente rigenerati anche dalle difficoltà che abbiamo. Non uccisi, se no è già finita, davanti alla prima difficoltà. Che veramente la vita è più forte della morte, e veramente il bene è più forte del male, anche se il male ti può uccidere, perde. Perché i farisei di Erode ne parliamo come di Ponzio Pilato nel Credo, perché ha ucciso Gesù, se no chi lo ricorderebbe? Di lui parliamo. Quindi è anche questo il coinvolgimento della logica che ci dà una visione più positiva della vita. Dove le stesse difficoltà non sono intese come qualcosa che è la fine di tutto, ma no, è l'inizio di qualcosa di più interessante. Ma questo davvero anche in ogni relazione, in ogni situazione.
No, dicevo semplicemente, se non, per non appesantire però il commento a due versetti, ma sottolineo l'espressione con Gesù, con i suoi, che è importante perché indica qualche cosa che davvero lega lui a una relazione intensa con i suoi. E, beh, in fondo altrove si dirà che la prossima vita, la vita futura, quella che è la vita eterna, come si dice, non so, ecco. Non è che la si possa descrivere. Paolo dice semplicemente che sarà l'essere con lui, essere con lui. E questo sembra abbastanza importante perché vuol dire avere una comunione di vita che è tutta da scoprire. Poi semplicemente sottolineo il fatto che è con i suoi, amici, e però convergono a lui da tutte le parti per ascoltare, per accogliere la sua parola, ascoltando quello che lui viene dicendo, viene comunicando. Ecco, semplicemente questo.
Io aggiungo ancora una cosa, perché poi è una miniera il testo, se uno volesse, no? Perché qui, vabbè, una piccola cosa, quante persone seguivano Gesù finora? Nel testo abbiamo letto qui, quanti erano? Pietro, Andrea,
4.
Giacomo, Giovanni e Matteo finora.
5.
Poi nominerà gli altri, sempre sono 5. E qui quanti lo seguono? Guardate il versetto.
Una moltitudine grande.
Lo segue dalla Galilea,
due
dalla Giudea, da Gerusalemme, da Lidomea. Lo seguono tutti. Cioè, sembra buttata lì una cosina, invece vuol dire qualcosa di molto grande. Ma questi tutti ci siamo anche noi, ancora che avendolo ascoltato, che vale la pena. No, per dire come è molto, perché qui nei pezzi redazionali l'Evangelista mette quel che vuole in fondo, no? Nel senso che non deve raccontare un episodio preciso, ma cuce insieme molte cose e le mette giù per indicare qualcosa di preciso. Che la morte di Gesù, uno che sa amare così e fare quelle cose con quella libertà, davvero attira tutti. Però ci fermiamo qui, ma per dire come già questo quanto è ricca. Poi nominando 7 luoghi, 7 è la totalità. Se poi guarda dove sono distribuiti sui 4 punti cardinali, ancora la totalità. Cioè, proprio per tutti questo. Va bene, adesso andiamo allora a vedere un altro.
Siamo 9-10. E disse ai suoi discepoli di mantenergli una barca piccola a causa della folla, perché non lo schiacciassero.
Ecco, qui adesso è un'altra scena. Siccome arrivano tutti, e dice, guarda, fatemi una barchetta, e questa barca poi sarà fondamentale in tutto il capitolo 4, 5, 6, 7, 8. La barca di cosa fa la barca? Galleggia sull'acqua, mentre tutti va a fondo nell'acqua. L'acqua è la morte, quindi vuol dire che non è presa dalla morte la barca. Cosa fragile, sospeso tra il vuoto sopra e il vuoto sotto, eppure è possibile vivere pescando il sotto e respirando in aria. E si sta bene. E traghetta da una sponda all'altra, questa è la terra promessa. E cifra un po' della nostra esistenza, che è sospesa tra due vuoti, e però c'è qualcosa che non va a fondo, ed è esattamente quanto abbiamo visto nel capitolo precedente. Uno che vive questa libertà, questa giustizia, questo amore, questo dono, ha già vinto la morte, ha già vinto la vista. E ci invita a raggiungere l'altra sponda, che è sempre la terra promessa, che sempre dobbiamo andare altrove noi. Però è sempre una situazione anche precaria, in fondo, come la nostra vita. Sotto c'è l'acqua e sopra c'è quel che c'è. Quando piove poi c'è acqua sotto non ci si capisce più. Se poi c'è il vento che ti fa girare, capiteranno anche queste due scene. Ecco, però la barca è il sinonimo della salvezza, come nel diluvio, no? Quindi c'è una barca. Poi altra cosa nella barca, come si sta in barca? Qualcuno va in barca? Come si sta in barca? Si sta proprio insieme, si è costretti a stare insieme e andare d'accordo, se no ci si ammazza subito, ma è scomodo, oppure sei costretto. E poi non è che li scegli, dici oggi c'ho la luna con te, se tu mi li fai io arrivo di là, no? Cioè, siamo nella stessa barca, si dice, nello stesso destino, la condizione comune, tutti precari in qualche modo, siamo nella stessa barca, e la barca funziona se tutti collaboriamo. Quindi la barca è il simbolo della Chiesa.
Hai detto che è piccola allora?
Sì.
Si può dire qualcosa sul fatto che sia piccola? Si potrebbe dire, no, che ha sempre scelto qualcosa di piccolo, perché piccolo è bello.
Secondo te cosa poteva fare?
Poteva fare uno yacht.
Un transatlantico almeno.
Sì. Una portaerei,
La portaerei ci stava su anche la cupola di San Pietro.
No, ha sempre scelto ciò che era piccolo. Israele viene scelto non perché è un popolo grande, ma perché è un popolo fra più piccoli della terra. scelto per esempio Davide, era fuori del numero addirittura dei figli che il padre presenta a Samuele, perché c'è Samuele che vuole scegliere tra i figli di Jesse e quello che sarà il re di Israele. Ce ne sono 7, ma ce n'è mica un altro. Sì, ma quello è piccolo. Chiamalo, è proprio quello.
Il piccolo biondo e suona la chitarra.
Ah, sì, no? Sì, sì, era un po' perso, ragazzo. Sì, per noi sarebbero qualità, ma invece per loro non era mica qualità il fatto che fosse fulvo e dagli occhi splendenti, insomma. Mica. Comunque, no, Dio sceglie questo. Ecco, allora Gesù anche, che è dello stile, sceglie una piccola barca e la chiesa sarà un piccolo gregge. Quindi non qualcosa di grande, qualcosa che abbia delle pretese.
Dove il piccolo non è dato dal numero, è dato dalla mentalità. Cioè dalla mentalità in fondo dove domina non la mania di grandezza o di delirio, di prevaricazione, ma di comunione, di umiltà e di servizio. E questa è la piccolezza, che è la grandezza di Dio e della vita. E poi dice il perché, se no è schiacciato. E si introduce il tema dello schiacciare e subito dopo si dice toccare. C'è la differenza tra lo schiacciare e il toccare. La vedremo al capitolo 5 quando c'è la donna che dice se lo tocca, e Pietro dice tutti ti schiacciano. Ma toccare è un'azione reciproca, schiacciare non è reciproca. Toccare è comunione sempre, schiacciare no, è esattamente il contrario. Quindi vuol dire che se non è piccolo qualcuno è schiacciato, cioè lui che è più piccolo. C'è un luogo dove non si è schiacciati. E sulla barca è facile schiacciarsi. Ma invece proprio se siamo piccoli non ci si schiaccia. Ognuno lascia il posto all'altro e riceve il dono dell'altro e sa donare se stesso all'altro. È questa piccolezza. Dove non ci si schiaccia ma si tocca, si entra in comunione. Vedete che vengono date anche le prerogative della nuova comunità, che è l'essere insieme con, è fatta di tutti i popoli, escludendo nessuno, eppure le caratteristiche della piccolezza, dove non ci si schiaccia.
E poi la motivazione per cui si buttavano addosso. Infatti aveva curato, si era preso cura di molti, così che gli cadevano addosso per toccarlo quanti avevano piaghe.
Questa è un'immagine anche molto forte, no? Lui aveva curato, la parola curare in greco si dice terapia, che vuol dire rispettare, tra l'altro, c'è il significato primo. Perché la vera terapia è il rispetto dell'altro. Lui aveva curato molti, allora tutti gli cadevano addosso, tutti quelli che avevano piaghe, tormenti, cioè i limiti che hanno sono il luogo che fanno sì che loro gli possano cadere addosso per toccarlo, e toccarlo è il contrario di schiacciarlo, perché se lo toccano sono guariti, se lo schiacciano no. Cioè proprio le loro debolezze diventano il luogo di comunione dove ci si tocca e ci si guarisce. È contrapposto allo schiacciare, questo toccare per sé. Ed è facile che però anche venga schiacciato.
E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, li cadevano davanti e gridavano dicendo tu sei il figlio di Dio, e li minacciava molto perché non lo facessero manifesto.
Con gli spiriti immondi, immondo vuol dire di morte, al contrario della vita. Conosciamo cosa sono gli spiriti di morte, che possono dominare in noi, dall'egoismo a tutte le cose di auto-eterolesionismo che abbiamo visto nello stesso. Ecco, questi capiscono subito chi è Gesù, cioè stranamente il male intuisce subito chi è, e gridano tu sei il figlio di Dio. Tra l'altro, gli unici a dire che Gesù è il figlio di Dio, chi sono nel Vangelo? Il Padre nel cielo, tu sei il mio figlio, ma sei il mio. Solo gli indemoniati dicono che Gesù è il figlio di Dio. E noi cristiani? In Marco no. In Marco lo dirà il centurione, dice sì, questo davvero è figlio di Dio. E lo so, sai perché lo so? Perché l'ho ammazzato io, è morto per me. Cioè, i demoni cercano di dire che Gesù è figlio di Dio, che è vero che è figlio di Dio, ma in modo tale che lui venga con la gloria, tutti lo osannino, così domini il mondo e così cade nelle tentazioni. E Gesù li minaccia, no, io non sono figlio di Dio in quel senso. Lo potrà dire solo alla fine chi ha capito. Chi è Dio? Non è quello che dici tu. C'è un Dio diabolico che tutti hanno e sono astuti i diavoli. Te pensa che è utile che tutti i diavoli vanno a fare la propaganda che Gesù è figlio di Dio, che noi siamo bravi? No, no. Non è questo. Cioè proprio mirava a fargli, a farlo cadere nella tentazione di dire adesso tutti sanno che sei figli di Dio, ti osannano, prendiamo in mano il potere, sostituiamo quel carogna di Erode e fai tu da Erode, poi marciamo, sostituiamo quel carogna di chi c'era allora, Tiberio Augusto, e facciamo fuori anche quello e poi dominiamo noi il mondo che siamo buoni, lo mettiamo bene, è un bel progetto.
La pubblicità ingannevole.
E il progetto
l'autorità che... dovrebbe intervenire.
Perché?
Interviene, difatti Gesù con autorevolezza dice taci.
Ecco, taci. Taci. Anzi, li minacciava. Questa parola è tipica solo delle minacce contro Satana. Gesù li minaccia. E contro Pietro quando gli dice...
Tutti ti cercano che li pulci.
E poi anche quando Pietro lo chiama in disparte.
Non ti avvenga quello che dici, no?
Sì, mai. Non sia mai che tu finisca così, tu ascolta me che vedrai che farai fortuna. E lo chiama Satana, perché anche Pietro presenta la stessa tentazione. Cioè tutti i discepoli lo seguivano perché volevano la gloria, il potere, il dominio, e Gesù invece dice no, la via è un'altra. E difatti da qui comincerà sulla barca a istruire i discepoli adesso, su qual è la gloria di Dio. E capite che c'è tutta anche una fede diabolica che è corretta, perché è vero che Gesù è figlio di Dio, l'ha detto il Padre, lo dirà alla fine il centurione, ed è vero che noi lo diciamo. Il problema è un altro, che l'abbiamo già detto, non è che Gesù è il figlio di Dio, di quel Dio che pensiamo noi. E che Dio, che nessuno ha mai visto, non so chi sia, è quell'uomo lì, che è un'altra cosa. Capovolgimento predicato a soggetto, esattamente il contrario del Dio che pensiamo. E Gesù è venuto a guarirci dall'immagine di Dio e quindi dalla falsa immagine dell'uomo, perché ancora oggi sulla terra adoriamo quegli uomini che si presentano come Dio, potente, forte, che sa dominare, che è ricco, che ha in mano tutti, e lui sì che è libero. No, non è questa la via di Dio. Dio di Dio è del servizio, dell'umiltà, dell'amore, della comunione, è esattamente il contrario, perché Dio è così. E il male dell'uomo viene dalla falsa immagine di Dio, e quindi dalla falsa immagine dell'uomo. Per questo allora Gesù minaccia i demoni e vuol sdemonizzare l'immagine di Dio. E soltanto sulla croce si potrà capire chi è Dio. È quello che ama fino a quel punto, un amore più forte della morte, con piena libertà da ogni potere e dominio, che non può schiavizzare nessuno, quello si chiede.
Ecco, senza anticipare i finali, ma a quel punto si squarcia anche quello che era un velo, che era, potremmo dire, anche un po' simbolo di un modo di credere Dio. C'è una separatezza. Si squarcia quell'immagine falsa che potevamo avere di Dio.
Come nel battesimo abbiamo già visto, mentre Gesù va sott'acqua e tira quei peccatori, cosa capita? Si squarcia il cielo. La stessa parola. Ecco, come vedete, questo testo relazionale messo qui senza nessun fatto preciso in realtà dà un po' la chiave di lettura di tutto quanto abbiamo visto finora e progetta quel che vedremo andando avanti su questa barca. possiamo lasciare qui adesso, magari vedendo attraverso questo testo anche cosa ci ha colpito e anche guardando un po' indietro cosa me ne esce, ecco. Io mi ricordo quanto m'ero investalito quando avevamo pubblicato una Bibbia, la Bibbia che leggerai tutta, dove mettevano le parti redazionali in piccolo come secondarie, che sono le principali, perché sono le chiavi interpretate qui.
Beh, perché erano considerate a basso tasso di, tasso di ispirazione. Un grande... Va bene, no, qualche istante di silenzio giusto per riprendere il testo, evidente che non è
che
a caldo si possa, va bene, si può rileggere, sì. Lo leggerò lentamente. E Gesù con i suoi discepoli si ritirò verso il mare e una grande moltitudine lo seguì dalla Galilea e dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone, una moltitudine grande, ascoltando quanto faceva, venne a lui. E disse ai suoi discepoli di mantenergli una barca piccola a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva curato molti, così che gli cadevano addosso per toccarlo quanti avevano piaghe. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli cadevano davanti e gridavano dicendo: «Tu sei il figlio di Dio!» E li minacciava molto perché non lo facessero manifesto.